Un Casio, tre moto e un casco integralo, mamma, senti tu che ti stavi preoccupando. Tranquilla mamma, son con lei che sta shakerando.
Lì a quando i tuoi figli ti diranno: tranquilla mamma, sono con lei che sta shakerando, eh? Io non vedo l'ora.
Ne voglio sapere niente.
Vabbè, shakerando è una cosa innocente, vuol dire che c'è una canzone che gli piace e col derriere fa un po' questa attività di con, no? Hai capito? Sai come fanno
in
i
casa,
gatti? Sai come fanno i gatti quando sono un po' in calore o vogliono, no, segnare qualche...
Esatto.
No, però
era una similitudine da fare con mia figlia.
Era per far capire il movimento del deretano, no? Che è questa cosa un po' così. Non so se ho reso l'idea, amici da casa. Chiara, ho reso l'idea?
Perfettamente.
Ecco, a livello tecnico, quando lo fa il gatto, come si chiama? Shakerare anche il gatto? Si può dire?
Tipo rolling, direi.
Ecco, vedi, rolling, shakerando, siamo lì comunque. Sono molto buffi, tra l'altro, i gatti quando lo fanno.
Sì.
Perdono un po' della loro serietà di ninja predatori solitari.
È vero.
È uno dei pochi momenti in cui non hanno tutta sta credibilità. Benvenuta, Chiara, come stai?
Bene, dai, sempre super indaffarata, ma va bene.
Beh, questo è sempre positivo.
Vuol dire che
il verbo dell'educazione non cinofila, bensì quella felina. Dei gatti, esatto, felina, si sta diffondendo.
Infatti.
Gestione della relazione, non educazione, è una cosa di casa.
No, hai ragione.
In realtà i gatti non li educhi.
No, esatto, devi educare le persone ai gatti.
Esatto.
Bene, questa settimana, la settimana scorsa quando ti abbiamo detto è il tuo turno,
è il tuo turno,
tu hai detto sì, c'è una cosa di cui voglio parlare tantissimo, Vale, ho un po' osato, però io invece trovo che sia molto puntuale l'articolo, cioè se qualcuno se la dovesse prendere sono un po' fatti suoi, nel senso è come dire: amici, questa cosa che state facendo per, non so, come dire, per buona volontà, lasciate pure stare perché non ce n'è bisogno, non è motivo di offendersi, secondo me, di cosa...
In effetti non dovrebbe esserlo, però sì.
La tua esperienza è successo invece?
Sì, sui social ci sono questi, anche quando ci sono gli annunci di scomparsa di un gatto che ovviamente è abituato ad uscire, prima di arrivare a magari le cose effettivamente importanti che sono le segnalazioni, arriva una shit, come si dice?
Shitstorm. Una tempesta di merda.
Non credo
parte...
che si possa tradurre in
No,
radio,
non
ragazzi.
Si può tradurre.
No,
ah, scusate. Non lo sapevo.
Però potremmo proporlo come titolo per il prossimo articolo. A vedere se accettano anche questo.
Mi sa di no, cara. Ho come questo presentimento. Prego, continua. Scusa, c'è la shitstorm di gente che...
La shitstorm di gente che insulta il povero proprietario che sta soffrendo perché non trova più il suo gatto, perché lo fa uscire, perché il gatto deve stare qui in casa.
Siamo dei mostri noi che facciamo uscire i gatti, proprio dei mostri, siamo abominevoli. Sì. Come possiamo permettere a queste piccole creature di essere in pericolo nella natura, sugli alberi, mentre cacciano i topolini e si divertono da morire? Siamo dei mostri.
Infatti.
Mi ci metto dentro anch'io perché la Franca è proprio l'esempio. Cioè io un gatto così felice, vi giuro, lei è al top, lei fa il cazzo.
In realtà
dire...
la Franca è felice solo perché manipola tua mamma e ha un regno ai suoi piedi. In
sì,
realtà.
Sì.
Di una
ha proprio
persona, però
anche. Una dittatura ha stabilito la Franca, una dittatura. E i suoi... Non è vero, non ha solo mia madre, ha anche la badante di mia nonna ai suoi piedi.
No, fantastica.
Entrambe completamente succubi di questo gatto che fa proprio il cavolo che le pare. Entra, esce. Prima c'erano dei posti della casa che erano off limits, no? Sai, il divano tutto bianco, niente amici, niente. Può andare dove, nei, bravi, vi giuro, c'è il compagno di mia madre che abita nella, è stato esiliato nella mansarda, no? Tipo, e lì era, e anche per noi c'è, cioè, un po', sai, come la torre del, del, della Bella e la Bestia, c'è, cioè, quell'ala lì, sì, che non ci devi andare, no? Anche per noi esseri umani, e quindi figuriamoci la gatta, no? Adesso c'è, ogni tanto si sente Fabrizio che chiama mia madre e dice: Marina, c'è la Franca sulla mia poltrona. E lui dice: lasciacela. No, no, tutto, tutto, tutto ai suoi piedi. E regina anche del perimetro, come si dice, che circonda la mia abitazione. Perché comunque io ho notato, uscendo poi coi cani, mm-hmm, o per i fatti miei, che ci sono quei due o tre campi dove io vedo solo lei quando c'è lei. Poi se li scambierà con qualcuno negli altri orari,
magari in altri orari.
Però sono molto sicuro definiti, come ci insegnava Chiara, perché ci sono i gatti degli altri vicini che sono a 500 metri più avanti, che io da me non li vedo mai. Quindi è proprio...
È un boss.
Sì, sì, no, no, lei ha capito tutto, ragazzi. Ha capito tutto, tutto.
Ma con quella faccia lì non avevo detto.
Dai, è troppo furba, troppo furba. Patè di fegato di, non so, di cerbiatto dell'Himalaya, la prossima cosa che mia madre le darà da mangiare, perché ha rifiutato l'ennesimo, no, salmone o tonno, capito?
Oddio.
È così, è così. Va bene, amici, siamo dei mostri perché facciamo uscire i gatti e vi diremo perché, oggi vi spieghiamo perché, se vedete un gatto bello bello fuori da casa vostra, vicino a casa vostra, che se la scialla o si mangia qualcosa o gli date un po' di cibo, insomma, non è necessario, ecco,
non è necessario.
Però se dove così dovesse essere, aspettate un attimo prima di allarmarvi. Questo è l'invito di oggi. Facciamo 5, no, 1 minuto e 31 di pubblicità e poi Chiara vi spiega perché. I'm so fancy. Rieccoci amici, 18:48, Radio Parma, mania di protagonismo. Ma visto che è mercoledì avete due certezze nella vita, amici, a parte d'estate: chi l'ha visto e compagni di branco. Per il resto
non... E la morte.
Vabbè, mica solo il mercoledì, però, quella.
No, però anche il mercoledì, voglio dire.
Sì, quella non tutti i giorni, Lia. Tutti i giorni, di tutti gli anni, di tutte le ore, di tutte.
Come una spada di
tutte le settimane. Sì, esatto. E dunque, ecco, adesso vedi, avevo pensato a cosa dire e mi hai preso in contropiede e volevo chiedere a Chiara una...
C'era chi l'ha visto, secondo me, forse lo volevi legare a quello.
No, 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 no e no, però niente amici, lunedì è uscito...
Vedi che devi imparare a prenderti appunti?
È colpa mia, capito, alla fine di tutto, è sempre colpa mia, questo ormai è un matrimonio, Lia, io altro che terapia, dobbiamo andare in terapia di coppia io e te. A capire i perché di questa aggressività nei miei confronti, che non faccio altro che dimostrare
con tutti.
Perfetto, direi. Benissimo amici, però siamo qui per parlare dell'annoso problema di quei cittadini e cittadine un po' troppo zelanti che alla vista di un gatto che si fa i fattacci suoi gli parte subito il oddio gatto abbandonato, allarme allarme, chiamiamo qualcuno o addirittura adottiamo il gatto.
Esatto, adottiamo il gatto o provvediamo noi stessi.
Esatto.
Come è successo nel caso del nostro P, come abbiamo chiamato, sì, nell'articolo, sì, per tutelarne la privacy, che è un micione a cui, che è diventato un mio cliente, mm-hmm, perché sono stata chiamata dalla proprietaria dopo un po' di tempo che erano successi questi eventi, perché lui aveva completamente perso un po' la...
Beh, la c'aveva anche, oltre che l'ansia, secondo me aveva lo stress post-traumatico di quello,
sì,
che,
sì,
gli era successo.
Assolutamente, assolutamente sì. In effetti poi lui non ha iniziato a manifestare questi comportamenti subito dopo. Ha avuto un mese dove appunto non usciva, mentre prima era uno che usciva in continuazione, aveva già, cioè, i suoi orari,
le sue abitudini, certo.
E poi ha ricominciato ad uscire, ma era, anche quando usciva era sempre teso e ha praticamente iniziato a marcare con l'urina, ma per tutta casa,
ossessivamente,
in posti assolutamente sensati rispetto a quello che era accaduto.
Ok.
E infatti io subito quando sono stata chiamata non mi hanno detto, mi hanno raccontato questa cosa, è saltata fuori tipo dopo un'ora che ero lì.
Ok. Ma i posti sensati rispetto alla sua esperienza traumatica, dici tu?
Sì, assolutamente.
Che è? Adesso io sono curiosa, quindi dove?
E dove? Perché la casa in realtà è molto grande, infatti io quando sono stata chiamata non riuscivo a capire perché sto gatto marcava in giro che aveva tutti gli spazi aperti, conviveva col fratello con cui però andava d'amore d'accordo, cioè si vedeva che
non c'era,
la storia pregressa, cioè non c'erano motivi di... loro avevano tiragraffi, avevano cioè, un buon arricchimento ambientale, perché c'erano le bambine meravigliose, cioè che ho avuto una che mi ha fatto fare il giro della casa e mi spiegava il gatto...
Cioè proprio il cliente ideale della Chiara, Chiara è arrivata,
infatti,
e ha detto evviva, sono felice.
Li facevano uscire, cioè, e io dicevo ma...
Cosa avrà sto gatto? È nella situazione ideale,
perché,
cosa avrà?
Perché? Cioè, detto, e però lo vedevo ed era, cioè, visibilmente in uno stato di ansia perenne, e io non capivo. Poi a metà colloquio salta fuori e gli dico ma... Cioè, voi avete visto che il comportamento sia cambiato a un certo punto? Cioè, e lei fa, sì, certo. Fa, non so se è collegato a quello, perché fa, in effetti ha iniziato a marcare dopo più di un mese, fa, però, e mi hanno raccontato questa cosa che era successa, dove praticamente...
adesso suspense...
Ok, suspense.
Canzone, tenete a mente questo. Chiara va da un cliente dove c'è un gatto super ansioso che apparentemente non ha motivo di essere, nel senso che ha tutte le condizioni ideali di vita, la famiglia lo gestisce in maniera eccellente, e quindi cos'è che causa l'ansia di questo gatto? Legata a un episodio successo quindi circa 2 mesi fa, 3 mesi fa, una roba del genere?
Sì, adesso io la consulenza a loro l'avevi fatta.
Sì. 3 mesi prima rispetto a quando hai fatto la consulenza. Perfetto. Cosa è successo a questo Mr. P che viveva sciallo nella condizione ideale? Lo scopriamo subito dopo la canzone. Dunque, un Mr. P che è questo gatto adulto?
Sì, adulto.
Sì. Ok.
4-5 anni.
Ok. Si presenta la nostra consulente di relazioni feline Chiara Copelli manifestando questa grande ansia che sembra ingiustificata inizialmente, ma poi si scopre che...
qualche mese prima il gatto, la premessa era che già qualche giorno prima che accadesse il fattaccio, lei aveva notato
è vero, è così, mi fa ridere, però sì.
La proprietaria aveva notato che lui mangiava meno.
Ok.
E lui è un mangione. Scopre praticamente che i vicini le fanno una segnalazione e le dicono che avevano trovato tutte questi piattini di plastica con dentro del cibo da gatti praticamente nella discesa del parcheggio che confina con il loro giardino. E lei gli aveva detto guardi, io non so niente, io i gatti do da mangiare in casa apposta perché così poi riesco anche a farli rientrare, quindi non c'è dubbio che fa, però insomma sono già 5-6 giorni che troviamo questi piattini, lei li ha tolti.
Okay.
Poi, dopo qualche giorno, praticamente lui esce normalmente al pomeriggio e verso sera, quando di solito era sempre rientrato, non rientra. Lo cercano, lo chiamano, stanno fuori fino oltre la mezzanotte con le bambine, le torce, a cercarlo, a chiamarlo.
Perché esatto, quello che forse quelli che non sanno è che i gatti che escono in realtà hanno proprio delle abitudini, degli orari e delle routine molto precise.
Esatto,
anche con
esatto.
La Franca, noi se tarda un po', effettivamente, cioè lei è molto elastica. drastica, poi dipende dalle stagioni, dal clima.
Sì, esatto, cambia in base alle stagioni.
Però lei da un certo punto in poi torna, vuole dormire dentro, esatto. Poi vuole mangiare, quindi non è che, cioè, sparisce per giorni e giorni. Ci sono le eccezioni anche in quel caso lì, ma solitamente c'è un motivo. In questo caso era stato rapito.
Era stato rapito, esatto.
Povero gatto.
È stato rapito e premessa, lui è un gatto bianco a pelo lungo, che ovviamente uscendo ed essendo quello un quartiere residenziale ma in città, non è come stare in campagna dove se anche esci non è che ti sporchi tanto il pelo, ma lui poi magari non è anche uno che si faccia una gran toletta e... ovviamente era grigio, cioè, okay. Ma grigio, ma non perché, cioè, stressato, perché sta male, ma perché, cioè,
insomma, va sotto le macchine,
era un zozzone,
era un po' zozzoncello, però stava bene lui nel suo zozzume,
sì,
non
esatto.
È che, però sì, vai sotto le macchine, che la cenere e lo sporco della città non sì. È esatto, non è come in campagna, chiaro.
Insomma, sostanzialmente è tornato da solo dopo 10 giorni. Oh, si è presentato davanti alla porta di casa, solamente che era completamente rasato.
No!
Con, sai, i ciuffi tipo come quando fa, gli isolettatori fanno i barboncini, no? Quindi con la punta della coda, e la testa e la punta delle zampe, lasciate...
Ma tra l'altro vorrei parlare anche al tolettatore o tolettatrice che ha fatto quest'opera.
Ma così. Tra l'altro lo rovini il pelo così, parecchio anche.
E tra l'altro i gatti per tolettarli li devono sedare, quindi c'è il veterinario che lo seda e il tolettatore che lo toletta.
Amici, non so se avete capito, perché adesso poi abbiamo lo stacchettino sì. Delle 19, il gatto vive la sua vita felice. Esce, entra a casa sua, una bella famiglia che gli vuole bene e si fa i cazzi suoi. E qualcuno lo vede passare e decide che questo gatto è abbandonato a se stesso solo perché gli mangia la pappa che questo gli dà e non ha il pelo, che ne so, scintillante, splendente di tolettatura. E vi ricordo, è un gatto, cioè, nel senso, anche alla Franca torna che ha, sai, tutti i robini delle piante infilati nel pelo, a volte attaccati, sai quelli che si attaccano spinosetti, no?
Non parenti.
È brava. Brava, esatto. Giusto, perché si attaccano e non si levano più.
Esatto.
E quindi questa persona, sicuramente con le migliori intenzioni, sicuramente in un momento di zelo incredibile, sequestra sto povero gatto. Non solo lo sequestra, ma lo fa pulire, lavare, tosare, che è una roba per un gatto traumaticissima, sì. Che loro amano lavarsi per i fatti loro, sono meticolosi, hanno le loro modalità. Quindi sto gatto, poveretto, quando finalmente riesce a scappare, perché così è stato, cioè se è riuscito a tornare a casa sarà perché è sfuggito alle grinfie di questa umana.
Sì.
È stato così, è riuscito a scappare, hanno scoperto
sì,
un po'
sì,
come
sì, assolutamente.
Io adesso
no.
Voglio fare un po' di gossip. Ci sono state conseguenze nei confronti di questa persona? Cioè, si è mossa
che...
la proprietaria?
No, la cosa incredibile è che lei dopo ha ricevuto anche una...
sì, una denuncia lei per abbandono, maltrattamento, quelle robe
esatto,
lì.
Esatto, quindi
ma anche,
qua...
Anche perché come fai a denunciare uno per eccesso di zelo? Cioè,
no, cacchio,
io sono d'accordo.
Cioè,
allora, io sono d'accordo.
Cioè, se il gatto era cippato, è furto.
Era cippato il gatto?
No, il gatto non era cippato. Lei, ovviamente, dopo l'ha fatto cippare subito. Dopo l'accaduto. Sì. Però la cosa allucinante è anche che ha ricevuto dall'ufficio competente sul maltrattamento: ha ricevuto una segnalazione che per maltrattamento da parte di questa persona.
Incredibile.
Con cui ha dovuto giustificarsi personalmente, poi quello che ha fatto, diciamo, saltare la cosa è stata la veterinaria che ha telefonato e ha detto: oh, cosa state facendo?
Qua sono
dei proprietari modello,
diamoci una calmata, signori e signore, diamoci una calmata. Bene, noi siamo in super ritardo per il piccolo break, tu riesci a rimanere, Chiaro, devi scappare.
No, ragazzo, io devo tornare
in ambulatorio. Buon
ambulatorio,
anzi salutaci. Grazie. L'ambulatorio, buon lavoro. Lia, tu non ti puoi muovere, invece rimani lì dove sei.
Io intanto ve la metto sulla bronza.
Va bene, amici, torniamo subito dopo la pubblicità e le notizie. Grazie Chiara, un bacio. Ciao.
Hai messo sulla bronza?
Preparato da mangiare alla creatura più piccola, messo vabbè, sulla lì è bronza per le creature più grandi.
Ma lì è facile, non ce l'hai in seno. Ah no, è vero che gli dai già...
Ma poi stai iniziando le pappe.
Oh, grande gioia, grande soddisfazione, pappone.
Sì, le apprezza molto. Da quando gli ho iniziato le pappe, il latte ha detto che...
Non gli piace più.
S'ha gnito.
E ai grandi cosa mangiano invece stasera? Facci venire fame.
Allora, beh, l'Irene ha sempre il pasto completo perché è viziata, quindi c'è pasta, adesso devo decidere come condirla, insalata, che lei mangia solo radicchio rosso e un'insalata che si chiama pan di zucchero, che non ho capito.
Pan di zucchero?
Però la vengono solo tagliata alla julienne.
Non la conosco.
Quella la mangia e quella gli compro. E poi c'è pesce spada.
Ah, il marito stasera non fa il vichingo che torna dalla montagna con una testa di non so, di mammut da grigliare.
Gli stanno tarpando le ali perché adesso
è vero.
Fissi,
amici,
colore,
amici, signor Pinazzi Mediumen che ha i lavori proprio nell'inizio della stagione del barbecue. Questa è una tragedia per la sua fragile ego maschile.
Il barbecue non esiste perché il barbecue è 365 giorni l'anno.
Ok. Però sai, il suo fragile ego maschile adesso che dovrebbe essere lì a postare su Facebook le varie cotture dei vari tagli.
Tu te la sei legata molto al dito che non ti abbia invitato quella volta.
Un po'. E poi comunque sono un po', ti ho detto, questa settimana ho un rapporto conflittuale con la famiglia Begani Pinazzi perché non mi avete invitato a niente in generale, quindi o passerò all'improvviso tipo ehi sono qua, magari vengo che non ci siete, saluto i cani, la gallina e poi
il
me ne vado.
I cani, il cappottista,
chi è il cappottista? Ah sì,
sì. Sei scappato la casa.
Bene amici, siamo sempre qui a Mani di Protagonismo con Lia Begani, la nostra educatrice cinofila. Abbiamo salutato Chiara Coppelli, che è la nostra consulente di relazioni feline, che ci ha raccontato la storia di Mr. P, che è sto povero gatto che aveva una vita felicissima con una famiglia super, diciamo, sul pezzo, no? Per quanto riguarda la gestione del gatto, quindi poteva uscire, però in casa c'era un arredamento tale per cui loro avevano i punti alti, punti bassi e i punti dove riposarsi, punti dove avere privacy, eccetera eccetera eccetera, che è stato rapito letteralmente da una vicina troppo zelante che ha detto sto gatto è un po' sporco e mangia quando gli do da mangiare, lo rapisco, me lo porto a casa, lo tengo dentro, lo porto a tosarlo e a, come dice Chiara, forse a sedarlo per tosarlo, suppongo, perché altrimenti si sarebbe ribellato.
Almeno che il gatto non sia veramente di quelli super serafici, ma da come me l'ha descritto non credo.
Non è uno di quei. Quindi sto gatto, poverino...
Io vorrei dire una cosa.
Prego. Sei qui per dire le tue opinioni.
Da quello che voi ritenete possa essere maltrattamento, la legge è abbastanza chiara per ora sui diritti degli animali. Allora, la cosa che è in vostro potere fare è lottare per cambiare le regole, se le volete cambiare, se ha senso cambiarle. Detto ciò, non potete andare dalla gente a rapire il gatto.
E l'unica pecca, come si dice, insomma, menata è che questo gatto non era microchippato. Tecnicamente, bisognerebbe sentire Cristina Ganga, ma tecnicamente è illegale?
No, nel gatto non c'è l'obbligo, nel cane sì.
No, dico, è illegale che sta signora abbia preso il gatto e l'abbia sottoposto a queste cose?
E allora, dal momento in cui qualcuno gli ha segnalato la proprietà del gatto,
però
è sentito... lei comunque...
Non lo so se davanti a un giudice per sentito dire, io vado da te e ti dico, guarda quel gatto che hai salvato, aperte virgolette, è dei signori rossi, tu puoi credermi oppure non lo so, sarebbe interessante.
Però, cioè, da quel momento lì tu ti puoi...
Da quel momento lì sei uno stronzo.
No, forse quello. No, allora, credo che questa persona abbia pensato di intervenire nell'interesse del gatto.
Sì, sì.
In questo caso ha decisamente toppato.
Sì, sì.
E... però credo che non sia stata mossa da cattive intenzioni, anzi.
No, però lì, quando anche ti dico è del signor Rossi, tu addirittura pensi, ah, ma il signor Rossi non cura questo gatto, non gli dà da mangiare. Non no, vedi
diciamo
che
quello che è in vostro potere è chiamare l'autorità, cosa che la signora ha fatto dopo, e dire, ok, questo animale è maltrattato, intervenite.
Okay. Sì, 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 farlo stabilire e giustamente dopodiché... a un'autorità e non
esatto.
Tu, certo, chiaro.
Esatto. Anche perché tecnicamente adesso se dovesse ricapitare, adesso che il gatto è microchippato, che abbiamo le prove che tu lo sapevi, eccetera, 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 credo che i proprietari di P possano andare per vie legali.
Non lo so, bisognerebbe appunto chiederlo a Cristina Ganga, che tra l'altro è
che
un po' che...
Che interpelleremo.
È un po' che sì, sì, sì. E... quindi,
all'inizio della settimana.
No, aspetta, se volete leggere l'articolo lo trovate sul sito della Gazzetta e online. Noi dobbiamo, vabbè, comunque sì, per chiuderla, questo gatto poverino ha portato a casa per questa disavventura tutta una serie di stress e di ansie che prima non aveva. Fine morale della favola. Ci sono i gatti dei lettori, che ne abbiamo una quantità esorbitante, perché uscendo solo una volta al mese i gatti.
C'è anche da dire che c'è una signora che ci scrive
tutte le settimane. Signora,
potrei, sto per decidere di non mettermi sui gatti.
Si dia una calmata, signora, le vogliamo bene.
Le abbiamo ricevuti,
punto e virgola, le abbiamo ricevute. Vai, inizia tu con la gatta
Cassandra dei fratelli Dario e Andrea.
Ma che bella. Poi Cassandra, bellissimo per una gatta. Abbiamo Micia, che è un grande evergreen. Persino io ho avuto una gatta che si chiamava Micia nell'incertezza.
Noi ce l'abbiamo ancora.
Vedi, è sempre come Maria. Cioè è sempre bello, no? Sempre utile. Paolo, di Paolo Guerci.
Bianchino di Renato e Maria Rosa. Provate a dire di che colore era. Cavallo bianco di Napoleone.
io sono, a me piace quando sono semplici i nomi. Bianchino, non ti sbaglio. Hai visto Bianchino? No, quale gatto è? Lo sai già quale gatto è.
Metti che hai tre gatti bianchi, è un casino. Però.
Vabbè, in quel caso, però,
Bianchino, Nevino e Farinino.
Farinino. Olaf di Antonella, Gaia e Brando.
E poi c'è Birba di Federica Gelati.
Grazie per aver mandato le foto dei vostri felini. Scusate, siamo indietro di un anno, tipo, te lo dico. Un anno di foto. Io non so più come fare, mi sento anche un po' in colpa. E dunque, noi abbiamo un attimo di... Scusate, mi sono un attimo interdetta. Di qualcosa tu, un attimo? Parla di qualcosa che ti sta a cuore.
Adozione della settimana.
No, dobbiamo ascoltare una canzone.
No, l'adozione della settimana. Devo andare, Valentina. Adozione della settimana. Vi ripresento Davide e Golia, che sono due stupendi lupetti, leggermente diffidenti, ma su cui stiamo lavorando e vi assicuro che sono a buon punto, quindi veniteli a conoscere. Sono giovanissimi, hanno un anno e mezzo. Chiamate Monica al 347-427-8579. Ve lo ripeto. 347-427-8579. Scrivete un messaggio e verrete richiamati.
Niente, ha fatto tutto lei. Finisce qui Compagni di Branco, ma Mani di Protagonismo continua fino alle 20. Ciao, grazie. Come sempre,
ciao.
È stato un piacere a tutti. Salutami la family. Ciao, ciao.
Ciao.
Sapete che c'è? Che questa nuova di Bastard Sons of Dioniso è proprio una bella canzone. Restiamo umani, sono molto felice del loro ritorno. Una di quegli act che ha avuto un momento, no, così di grande fama a un primo X Factor embrionale di non so quanti mila anni fa, seguiti da Morgan, poi persi, no, nella grande stratosfera della musica e dei meccanismi, delle etichette che sono veramente allucinanti. Bravi loro, bentornati Bastard Sons of Dioniso. 19:34 minuti, noi siamo insieme a Manie di Protagonismo, che è il mio programma che dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia dalle 18 8 alle 20, scusate, c'è un momento di deficienza. E abbiamo chiuso la parentesi di Compagni di Branco con Chiara Coppelli, la nostra consulente di relazioni feline, Lia Vegani, la nostra educatrice cinofila. Insomma, abbiamo parlato dell'articolo che è uscito sulla Gazzetta lunedì, che se avete voglia e tempo e modo potete leggere sul sito. Googlate Compagni di Branco, Gazzetta di Parma, l'Ulisse felina, del felino, oddio, abbiamo consigliato noi il titolo e me lo sono già dimenticato. Ah, l'Ulisse felino, perché parla di questi gatti che sono, sembrano abbandonati, sembrano nomadi, sembrano non poter mai tornare a casa, oppure questo povero gatto ha fatto la sua odissea per tornare a casa. Adesso invece parliamo di Victoria Beckham, che ha un bel dire. No, a parte gli scherzi, l'ex Posh Spice, che ormai è diventata una stilista di fama internazionale, affronta un tema delicato, specialmente perché lei negli anni ha sempre rappresentato quel modello di magrezza quasi borderline, ma stai bene, tutto ok. Però invece, visti i tempi che corrono, dice appunto: la magrezza non è più di moda. A Miami vedo tante camminare in spiaggia e trovo che il loro stile sia davvero liberatorio. Non si tratta di avere una certa taglia, bensì di star bene con se stessi. E ben venga, perché io credo sarebbe facile puntare il dito contro Victoria Beckham e dire: ma tu sei la prima, no, che hai perorato. Ma lei, in realtà, le donne Kate Moss, Victoria Beckham, tutte quelle che sono i nostri riferimenti anni 90-2000, non sono loro il problema. Loro erano anche loro vittime di un sistema che le voleva in un certo modo, costringendole tra l'altro a stili di vita, diete, a volte anche uso di medicinali e stupefacenti che le rendevano così magre e inarrivabili, ma in maniera assolutamente non salubre. E insomma, sentire lei, che sicuramente era una di queste, tra virgolette, dire appunto finalmente non è più così, desiderare di essere magri è un atteggiamento old fashioned, dice proprio lei. E è un trend superato. Le donne moderne vogliono apparire sane e curvy, vogliono avere seno e fondo schiena. Le vedo tante a Miami, eccetera. In sostanza celebrano le loro curve, sono felici di come appaiono, ribadisce l'ex cantante, rivelando di averle indicate alla figlia Harper Seven come modello da seguire proprio per la loro libertà dai pregiudizi. Non si tratta di avere una certa taglia, si tratta di sapere chi sei e stare bene con te stesso. Personalmente, crescendo, ho raggiunto il mio equilibrio tra il volermi divertire e essere disciplinata, sia nell'allenamento che nel mangiare sano. Johnson, One Step Ahead. E dunque, vi parlavo prima di come Victoria Beckham, no, avesse comunque dichiarato che le donne adesso se la tirano, cioè se la menano meno con la magrezza. Le nuove donne moderne sono quelle che amano il loro corpo comunque esso sia, con le curve, il derriere, il seno e quant'altro. Però secondo me stasera a casa Beckham, Posh, come si chiamava Victoria prima di essere Victoria Beckham? Non mi ricordo più come si chiamava da signorina. Victoria Posh Spice. Vabbè, comunque si litigherà, perché David Beckham in un podcast in cui è stato ospite ha detto: ma veramente, un podcast di cucina, veramente mia moglie da quando la conosco mangia solo pesce lesso e verdure cotte. L'unica volta che ha assaggiato qualcosa dal mio piatto è stato quando era incinta di Harper, ed è stato bellissimo. Vorrei tanto che succedesse di nuovo, ma non è mai più successo. Quindi lei da una parte che dice: no, ma non siamo più qui per fare le diete e voler essere magre a tutti i costi. E poi suo marito va in un podcast e dice: veramente mia moglie mangia solo pesce lesso e verdure cotte. Mettetevi d'accordo. Harry Styles ha fatto un road trip da solo in Italia e nessuno mi ha detto niente. Perché anche sui social non ho visto nulla di nulla? L'hanno avvistato a Civita di Bagnoregio, dove tra l'altro vi consiglio di andare, perché è uno di quei posti nostri italiani incredibili, ma soprattutto si è preso, non ho capito se in moto o in macchina, si è fatto tutto un road trip in Italia in cui lui diceva che si fermava e andava a prendere il caffè e poi tornava, cioè osservava la gente, si è sentito umano, si vede che è riuscito davvero a beccare paesini, paeselli dove non c'erano le adolescenti arrapate che lo, appena lo intravedevano, oddio Harry, perché se no non ce lo vedo, ecco, a Piazza di Spagna in un bar prendere un caffè senza essere disturbato, per dire, no? Chissà dove è stato, non abbiamo da saperlo, però comunque lui dice che questo viaggio gli è servito a sentirsi di nuovo una persona e non solo una rock star, giusto? È tornato sul lavoro svolto insieme allo psicologo, ha parlato anche di come l'incontro con Billie Eilish sia stato importante per lui, perché aveva, si era staccato dai One Direction, aveva incontrato lei ma non sapeva che artista voleva essere lui, e lei gli ha detto: forse dovresti smettere di chiederti cosa vuoi essere, chi vuoi essere, ma che musica vuoi fare. E questo lo ha molto molto influenzato positivamente. Tutto questo in un'intervista a Harry Styles che trovate su Vanity Fair. Adesso ci ascoltiamo Gali con Fortuna. Amici, siete dei fan sfegatati, collezionisti? O no, collezionisti non credo di questo tipo di oggetto, però siete dei fan sfegatati di tutta quella che è la memorabilia della famiglia reale, specialmente del periodo di Diana? Vi piace il Regno Unito? Siete dei cultori della cultura British? Allora dovete sapere che la tiara del matrimonio di Diana è in mostra a Londra ufficialmente. Non so se avete presente quella foto che abbiamo visto tutti di lei sorridente che sventola la manina sulla carrozza. Ecco, lei in quel momento indossa questa famosa coroncina, una mostra unica che da sola varrebbe il prezzo del biglietto aereo per Londra. Apre il 28 maggio da Sotheby's, Power and Image, Royal and Aristocratic Tiaras, scusate, una mostra inserita nel calendario degli appuntamenti organizzati per il Platinum Jubilee della regina Elisabetta, dedicata ai diademi fino al 15 giugno. A rendere ancora più ghiotta per gli appassionati di gioielli reali basta un nome, la Spencer la Spencer Tiara. Al numero 3435 di New Bond Street si potrà vedere dal vivo per la prima volta dagli anni 60 proprio quella corona indossata da Diana nel giorno delle sue nozze con il principe Carlo il 29 luglio 1981. Siete abbastanza fanatici, amici, da impazzire e andare solo per questo. Il preziosissimo cimelio, molto amato dai fan della principessa del Galles, non fa parte della collezione di Sua Maestà, ma, come il stesso nome suggerisce, appartiene alla famiglia Spencer. La sfoggiò a sorpresa la giovane Lady Di, benché Elisabetta le avesse offerto la Cambridge Lover's Knot Tiara, sottolineando con questo gesto il suo lignaggio. Il diadema di diamanti montati su oro e argento con il motivo a ghirlanda che si intreccia al centro formando un cuore e ti fa risalire al 1767. Il design è mutato nel tempo, ma è negli anni 30 quando la Maison Gerard ci mette le mani, che assume l'aspetto che è entrato nel nostro immaginario grazie al celebre Royal Wedding. Passato di generazione in generazione, la Spencer Tiara registra il suo momento cruciale nel 1919, quando Lady Cynthia Hamilton, nonna di Diana, la riceve come dono per il matrimonio con il visconte Althorpe, che se c'è un nome aristocratico è Althorpe, ma è come un po' un nostro Egidio, Abelardo, il futuro settimo conte Spencer. Insomma, amici, avete capito, c'è tutta una storia, una tradizione, un lignaggio, questa corona che non potete perdervela. Potete unire le cose, fare un giro a Londra, fare un po' di shopping, anche perché a maggio è bellissima, la primavera è una delle stagioni migliori per Londra. E poi intanto vi andate a sgolosare un po' gioielli di Diana. Questa era Borderline, perché anche Bob Sinclair insieme a NYV, Niv, è tornato con il 2022. Ci aiuta a finire e chiudere questa mania di protagonismo di mercoledì 18 maggio. Io vi do appuntamento a domani, sempre con noi 102-104. Ci saranno i consigli di Alessa Galattini per TV, streaming e canzoni. Parleremo di serie TV, film e quant'altro. Vi auguro una buona serata. Fate i bravi, ma non troppo. E godiamoci questo fresco serale finché dura, anche se ci sono già le zanzare. Bye!